Allora, ancora un ben trovati e ben trovati sugli 87.9 in FM. Andiamo a cominciare dunque la nostra rassegna stampa mattutina, nel mentre i giornali si infilano in tutte le intercapedini possibili dello studio della radio, ma ce la faremo anche quest'oggi. Allora, una rassegna stampa diciamo piuttosto ricca ed eterogenea, perché stamattina sono tante le questioni da affrontare. C'è la politica interna, ovviamente, con tutto il dibattito e la polemica sulla manovra economica, su cui il bilancio, le leggi di bilancio, su cui arriverà con ogni probabilità la fiducia, su cui verrà messa la fiducia, e con diciamo l'ultima reminiscenza del passato sovranismo, almeno economico, cioè il rifiuto del MES, che viene rilanciato dalla Presidente del Consiglio, ma che, come vedremo, in realtà è un rifiuto che parrebbe diciamo lasciare aperta una possibilità molto probabile di accoglimento il mese prossimo, magari diciamo con qualche acrobazia dialettica tale da farlo digerire anche ai più riottosi. C'è questo, ci sono gli esteri, ovviamente la visita di Zelensky negli Stati Uniti d'America, ma anche quello che succede in Afghanistan con le donne e le ragazze che scendono in piazza in una situazione insomma che possiamo immaginare quale sia, però nonostante questo si protesta lo stesso. Ancora ovviamente la guerra in Ucraina, la situazione sul campo, il Qatar Gate, un po' di cronaca varia, insomma ce ne sta parecchio questa mane. Detto ciò, andiamo a partire con le prime pagine dei quotidiani più diffusi. Iniziamo con il Corriere della Sera, che apre con la Meloni e apre con questa dichiarazione che viene ripresa da molte testate: non useremo il fondo salva stati. Sottotitolo: Meloni, l'Italia non accederà al MES, firmo col sangue, caos manovra, altre 44 correzioni. E diciamo queste le parole, e bisognerebbe capire la ragione di questa particolare acrimonia nei confronti del MES da parte della Meloni diciamo di qualcun altro, che non sia il fatto che a suo tempo diciamo si faceva opposizione a prescindere. Però a parte questo, diciamo le dichiarazioni roboanti fanno il paio, e molti lo segnalano magari nelle pagine interne, come in realtà alla dichiarazione roboante faccia seguito anche tutta una serie di distinguo che lasciano intendere che a gennaio, quando l'Italia sarà l'unico paese a non voler recepire il MES, si dirà: beh, ma siamo i soli, non possiamo rimanere soli, quindi obtorto collo, magari imponendo qualche misura in più, ce lo prendiamo anche noi. E vabbè, e tutto questo diciamo è davvero molto molto italiano. Comunque, diceva quel tizio cinese che l'importante è prendere i topi e non il colore del gatto che li prende. Diciamo il nostro paese da questo punto di vista è sempre stato più che all'avanguardia. Allora, poi diciamo stasera il voto di fiducia alla Camera, nessuna catastrofe, dice la Premier, per Letta è una legge pasticciata, cioè, pasticciata è dir poco. Poi c'è tutta una lunga guida alle misure della legge di bilancio, che però andremo a vedere più tardi. A centropagina la fotonotizia del giorno è per una terribile notizia di cronaca nera. l'assassinio di due giovanissimi fidanzati italiani in quel dell'Inghilterra, il mistero dei due fidanzati trovati morti in Inghilterra, siciliani, lui aveva 26 anni, lei 20, fermato un giovane italiano. Poi c'è il cosiddetto Qatargate, con la Kaili, che è l'ex vicepresidente del Parlamento europeo, va Kaili, che dichiara i soldi di Panzeri messi nel mio alloggio perché ho l'immunità, una lunga intervista a Antonio Tajani che rassicura sul fatto che Putin non logorerà Stati Uniti e Unione Europea, e infine l'emergenza monopattino, il piano sui monopattini, il vertice di governo, obbligo di targa e casco. Dall'emergenza monopattini, che ci sta sempre bene, passiamo alla prima pagina di Repubblica. Si apre con la manovra, ma qui diciamo i toni si fanno più aspri. Legge di bilancio in salita, una manovra da riscrivere. La ragioneria impone 44 correzioni al testo della maggioranza. Sbagliato anche l'emendamento per la stretta sul reddito di cittadinanza. Il governo pone la fiducia. Letta è la più pasticciata degli ultimi 20 anni. E poi ci sono una frase della Meloni. È vero che diciamo le frasi estrapolate possono dire di tutto il suo contrario. E questa è interessante però, perché ieri la Meloni, fra le altre cose, ha detto: è un errore dipendere dagli USA per la sicurezza, dipendere troppo in realtà. E diciamo è interessante perché sembrerebbe essere un accesso di europeismo da parte invece di una leader che nelle ultime settimane è stata segnalata come ferventissima atlantista e un po' meno ferventemente europeista. Adesso diciamo si cerca di evidentemente di riequilibrare un po' le posizioni, però stiamo sempre parlando di dichiarazioni così che un giorno si fanno e il giorno dopo si possono fare al contrario. Poi abbiamo i commenti, quello di Stefano Cappellini che dice che non basta la grinta per governare, e poi Giovanni Floris, che orfano di martedì, che torna a gennaio, interviene anche su Repubblica con un pezzo peraltro divertente dal titolo Destra e Sinistra, i sogni senza l'oste, cioè la figura retorica dell'oste di Cortona che viene indicata da Giovanni Floris, che entrerà forse nel nostro immaginario collettivo. Poi anche qui c'è il Qatargate, la Kaili resta in carcere per un altro mese, il Marocco pagava per il dossier Pegasus. Poi abbiamo questa cosa questa tensione spasmodica di Repubblica del congresso PD, euroscandalo e sondaggi negativi, il PD a rischio irrilevanza. Mi pare di capire che diciamo la benemerita formazione articolo 1, da cui provengono tutti o quasi tutti diciamo gli inquisiti del Qatargate, sia stata sussunta dal PD, almeno a livello mediatico, fino a un paio di settimane fa, lontanissimi, adesso sono la stessa cosa. E poi abbiamo il reportage dall'Ucraina, Bakhmut, la Stalingrado Ucraina, i russi ci attaccano come zombie, si parla appunto delle ondate provenienti in gran parte, non esclusivamente in gran parte, dalle patrie galere russe utilizzate un po' come carne da cannone, peraltro diciamo lo stesso modo in cui lo stesso modo che successe sulle rive del Volga ormai 80 anni fa, non è che fu molto diversa la situazione lì, almeno diciamo c'era una ragione più nobile, però anche se diciamo, dal punto di vista della sapienza bellica, siamo lì lì. E poi sulla Juventus, la procura della FIGC riapre l'indagine sulle plusvalenze, sulle leggendarie plusvalenze dei giocatori professionisti di calcio. E con questo chiudiamo la prima pagina di Repubblica. Passiamo al Manifesto. Anche il Manifesto apre sulla manovra in maniera molto critica, anch'esso, pronti a niente. Il governo pone la fiducia sulla manovra dopo l'ennesima giornata caotica. La Ragioneria dello Stato chiede 44 correzioni e si torna di corsa in commissione tagliando gli interventi. L'ultimo pasticcio sul bonus 18enni, avanti tutta sui cinghiali, la norma, quella sulla possibilità di sparare ai cinghiali all'interno delle città, che è una norma assolutamente impraticabile, fa parte di quelle disposizioni legislative, di quelle leggi che si fanno sapendo benissimo che poi nessuno le potrà mettere in pratica, anche perché poi il testo suppongo che lascerà, diciamo, spazio ai sindaci probabilmente di decidere, e improbabile, mettiamolo così, che il sindaco di una grande città possa consentire l'apertura della caccia sul proprio territorio comunale così. Però sono buone armi di distrazione, insomma, almeno per quei 15-20 minuti che ormai dura l'attenzione generale dell'opinione pubblica. Poi, promesse tradite, sanità senza fondi, la CGIL denuncia, il rapporto tra spesa sanitaria e PIL cala al 6,1% nel 2025, inferiore all'epoca pre-Covid. C'è un'intervista a Pierino Di Silverio della NAO, che viene definito il sindacato più rappresentativo dei medici, chi potrà si rivolgerà al privato. Poi abbiamo la crisi in Ucraina, Mosca dagli USA, guerra per procura. Fate come noi, dicono da Mosca, che la guerra invece la facciamo in prima persona, evidentemente. E poi le sepolture, le fosse comuni a Mariupol, che sarebbero oltre 10.000. Dagli esteri, il Centrafrica, armi e diamanti e misteri russi, Parigi si ritira. Poi dal Centroamerica, un reportage dal Guatemala in rivolta contro l'olio di palma. Dalla Cisgiordania, Israele uccide il capocannoniere palestinese, un giovane calciatore. Poi la cultura, con l'addio a Alberto Asorrosa, scrivono tutti quanti, saggezza e lotta, lasci dalle nuove generazioni. E poi infine c'è il Natale in casa Dem, con il dibattito ieri al Nazareno fra i tre attualmente i tre candidati alla segreteria del partito. Così il Manifesto. Passiamo adesso alla prima pagina di Avvenire. Avvenire apre con l'appello del Papa sulla pace. La pace ha bisogno di perdono, dice Papa Francesco. Poi a centro pagina la manovra sul filo, la Meloni rivendica i risultati della legge di bilancio, le tutele e i tagli al reddito, ma la ragioneria di Stato fa riscrivere 44 articoli e la fiducia alla Camera slitta a stasera. Poi abbiamo atteso oggi in Gazzetta Ufficiale il decreto flussi, che è pronto per 82.000 lavoratori. Sono 13.000 in più dell'ultimo decreto Draghi, ci informa Avvenire. Quindi da segnalare l'editoriale di oggi, ancora una volta, lo fa spesso Avvenire, su quanto avviene nelle carceri, suicidi in cella, record e buon diritto, vera sicurezza è la clemenza, scrive Danilo Paolini, che parla appunto dei numeri che sono impietosi: 82 suicidi in un anno, a cui vanno aggiunti quelli di 5 agenti penitenziari, è un record nella storia dell'Italia repubblicana, record ovviamente negativo. Poi abbiamo gli esteri con il Tigray, ne scrive Paolo Lambruschi, Tigray dove appunto c'è una tregua molto fragile che è partita ormai quasi un paio di mesi fa, ma la situazione continua ad essere molto complicata, la guerra senza fine che nessuno vede. In 2 anni, scrive Lambruschi, 800.000 vittime e 2,5 milioni di sfollati, ma nonostante il cessate il fuoco i massacri non si fermano. E poi l'Afghanistan, dove i Taliban chiudono tutte le scuole alle donne che continuano però a scendere in piazza in una situazione in cui si fa difficoltà a trovare aggettivi per descrivere il coraggio loro e delle loro sorelle iraniane. Il Messaggero, l'Italia non prenderà il MES, questo è il titolo che riprende le parole della Meloni, di cui diciamo in apertura l'annuncio della Meloni: non useremo il fondo, poi un po' alla Manzoni avrebbe dovuto dire adesso. E poi il POS, ingiusto imporlo per importi bassi, ma tanto quello ormai è andato, quindi chi se ne frega. Poi l'app 18 per il 2023 si torna al passato, 500 euro per tutti, quindi pure questa è rimasta lì fra una cosa e l'altra. Sul gas, prezzi in calo, un successo italiano, in particolare del suo predecessore che tanto si è battuto per questo. Insomma, sembra di capire che, diciamo, a parte i nomi cambiati e, come dire, un certo dilettantismo in più, questo è evidente, però le grandi linee programmatiche dal punto di vista economico non è che siano cambiate moltissimo rispetto alle ultime esperienze governative, viene da dire per fortuna, perché avevamo sentito degli annunci abominevoli, ecco, però lì stiamo. È significativo vedere come però questo, diciamo, questa discrasia fra i roboanti annunci preelettorali e poi la dura realtà post-elettorale, tutto sommato ai partiti di destra, diciamo, non lede più di tanto, molto di più a quelli di sinistra, che invece sull'accusa di incoerenza rischiano sempre catastrofi. E poi ci sarebbe il problema di quello che è la realtà e quello che sono le proprie pretese, ma li andiamo in un altro campo. Poi Alessandro Campi ci parla della lezione per l'Europa che arriva dal Qatar Gate. E ancora la fotonotizia dei due fidanzati italiani uccisi in Gran Bretagna. Là, diciamo, di nuovo, di diverso rispetto agli altri quotidiani, c'è ancora la grande attenzione che il Messaggero dà allo scandalo per ora presunto, ma insomma le basi sono piuttosto pesanti, del TAR del Lazio, Tedeschini e i processi pilotati. Tedeschini è l'avvocato che avrebbe avuto rapporti confidenziali con i vertici del TAR, incontrava anche altre toghe, reti e contatti dell'avvocato romano, tremano i giudici. E poi c'è l'allarme monopattini, anche qui, ma insomma già abbiamo detto. Che cosa ci manca? Allora, possiamo dare un'occhiata al il nostro premio per il titolo più osceno oggi, diciamo, non ci dà grandi soddisfazioni, quindi possiamo concludere con i quotidiani che si occupano di giustizia. Abbiamo il Riformista che apre con da un lato una grande foto del Papa, il nuovo Di Vittorio si chiama Francesco, i consigli del Papa ai sindacati. Del resto si può essere o meno d'accordo con la prima pagina Riformista, ma questo è quello che è successo, cioè il sindacato più grosso d'Italia, principale, è andato in Vaticano e si è fatto dire un po' dal Papa quello che dovrebbe fare, cioè, dovrebbero saperlo fare anche da soli, diciamo, non erano così sicuri. E poi Piero Sansonetti che esulta per la legge Zanettin che avanza, la legge che diciamo si occupa dei Trojan e intercettazioni. Sostanzialmente è finita la Repubblica delle spie, Trojan addio, torna il diritto. E infine sulla manovra, la confusione regna sovrana, un solo obiettivo è chiaro: sparare ai cinghiali. Poi è chiaro l'obiettivo, ma non è chiara la praticabilità, perché appunto tutti sanno che è una scemenza e quindi si evita di parlarne, anche perché è un'arma di distrazione, tutto quello che volete, però sarebbe da chiedere a qualcuno, alla Presidente o a chi per lei, cioè, ma praticamente come funziona che io mi trovo un cinghiale a Villa Doria Pamphili e gli voglio sparare, come faccio? Qual è la meccanica? Quali autorizzazioni ci vuole? E invece niente, resteremo così. Quindi il dubbio che apre sul Qatargate, ma dal proprio punto di vista, sarà la nostra Mani Pulite. Neanche un indagato nota il dubbio, ma nel PD è psicosi Qatargate. Peraltro neanche un indagato e i possibili indagati non erano manco del PD, ma erano così di bersaniani che poi a un certo punto se n'erano andati, vabbè. Però è psicosi, dal Nazareno confidano, vedrete l'Apocalisse, ma i PM sono fermi, segnala il dubbio. E insomma sarebbe è una storia lunga che comincia ormai 30 e passa anni fa, ma evidentemente ancora valida. È tutto sommato surreale, divertente, ma soprattutto surreale, diciamo, appunto questi terrori giudiziari generati peraltro da neanche indagini, da neanche la presenza di un indagato per ora. Poi peraltro fanno tutto da soli, questa è la cosa più incredibile, un po' come su Mauro, che la destra non ha fatto neanche in tempo a parlarne male, che dopo 3 secondi c'era tutta la sinistra che già aveva preso a tirare pomodori a fare mea culpa. Vabbè. E poi abbiamo da Buenos Aires la notizia della condanna a 15 anni per un torturatore della polizia di Videla, un focus sulle carceri belghe. E poi dopo la riforma ci informa il dubbio, un detenuto all'ergastolo ostativo trascorrerà il Natale a casa. Così la prima pagina del dubbio, e con questa prima pagina noi possiamo chiudere la prima parte della nostra rassegna stampa mattutina. Simple Minds e subito dopo gli articoli all'interno dei principali quotidiani di oggi.
Turned me on. You lit me up like the sweetest cup I shall you. You lit me up.
Allora, alle 9:01 sulle note degli immortali Simple Minds torniamo in diretta e passiamo alla seconda parte della nostra rassegna stampa, quella dedicata agli articoli all'interno dei quotidiani. Iniziamo dal Corriere della Sera, che a differenza di quello che accade per altri quotidiani apre sulla manovra, sulla legge di bilancio e sui dubbi e le tensioni che si sta portando dietro questa legge di bilancio. A pagina 2, peraltro, ricordiamo, quotidiano che negli ultimi tempi, diciamo, ha sempre guardato con molta attenzione, molta calma e sostanziale diciamo favore al governo, titola così: nuovi errori, tensioni, rinvii, la manovra slitta a stasera, il voto di fiducia alla Camera alle 20:30, l'approvazione delle misure all'alba di domani, correzioni su 44 emendamenti. E poi abbiamo a pagina 3, diciamo, il consueto panorama sulle misure, sulle varie misure che si prenderanno, e poi fra queste, diciamo, c'è l'app 18 che viene confermata per il 2023, poi nel 2024 passerà a 1000 euro, ma ci saranno questioni legate all'ISE, ma insomma il 2024 chissà se siamo ancora vivi tutti, per cui diciamo, l'importante è questo 2023, poi sai quante manovre di bilancio passano. E poi da segnalare a pagina 6 c'è la Premier, che in questo momento, come dire, non è in una situazione di particolare semplicità, tutt'altro. Il bilancio è un casino, è molto pasticciato, un sacco di questioni sono state annunciate e poi ritirate. Rimane la trincea, visto che siamo in tempi di guerra, purtroppo, del MES, che però è una trincea fittizia pure quella. Pagina 6, Meloni, c'è la sua foto, lei diciamo volitiva, e la dichiarazione: l'Italia non prenderà il MES, lo posso firmare con il sangue. E uno dice: mamma mia, robusta come dichiarazione. Poi, se uno ha, diciamo, l'attenzione di leggerselo tutto, l'articolo alla seconda colonna può leggere, virgolettato: finché io conto qualcosa, l'Italia non accederà al MES, lo posso firmare col sangue, scandisce. Questo non significa però che il Parlamento non possa decidere di approvare la riforma, come hanno fatto tutti gli altri paesi europei. Non lo faccio, lo fa il Parlamento. Non è un grande tema, ma come, diciamo, un tema da firmare col sangue? Poi dice: no, ma in fondo non è un grande tema, ma se siamo gli unici che non approvano la riforma, blocchiamo anche gli altri. E questo è un dato di fatto, perché l'Italia è l'unico che non approva la riforma in questo momento. Tra l'altro ci sono già 5 paesi che hanno preso i soldi, se non vado errato. In ogni caso, la Meloni annuncia che su come rendere lo strumento più utile parlerà con il direttore del MES, quindi ci sarà un dialogo con il direttore del MES, da cui uscirà fuori appunto l'approvazione a gennaio, però con qualche fondamentale variazione che si spera consenta al governo, diciamo, di uscirne non troppo incoerente con le sparate preelettorali. Del resto, poi, dopo la Meloni, che sta a pagina 6, subito dopo c'è l'intervista al cognato della Meloni, Francesco Lollobrigida, che viene intervistato cercando appunto di dire: no, no, va tutto bene, tutto sotto controllo, la manovra è pasticciata, ma no, c'è una strategia, tutta questa strategia si vede appunto nei dettagli, come ci insegna il diavolo, quando a un certo punto leggiamo: i Verdi vi accusano di irresponsabilità dando il via alla caccia ai cinghiali in città e nei parchi, cosa che è stata annunciata. E lui risponde: cercano di riparare i danni mediatici del caso su Mauro. Sì, cercheranno di riparare i danni mediatici, ma questo è stato detto. ma in città e nei parchi non si potrà mai cacciare, lo sappiamo perché è stata annunciata questa legge, allora non si potrà mai cacciare ma procedere ad abbattimenti selettivi come già avviene ora, quindi non c'è alcuna modifica legislativa da fare, nessun cambiamento normativo viene da supporre. Vabbè, e diciamo che è pasticciato il tutto, va, e ce la caviamo così. Poi andiamo avanti, la visita di Zelensky a Washington, se ne parla a pagina 16 e a pagina 17, Zelensky ritorno a casa da Washington, cosa ha e cosa non ha ottenuto da Biden? Buoni risultati, dice il leader, resta il nodo delle armi offensive. E poi c'è un'intervista a David Petraeus, ex capo della CIA, che dice: Kiev ha dimostrato di essere pragmatica, è una svolta con i Patriot. Se possiamo parlare di escalation, non credo, dice ancora Petraeus. E poi abbiamo Bucha, gli orrori a Bucha, i file che smascherano i responsabili, un'indagine del New York Times documenta passo per passo le sistematiche atrocità del 234esimo reggimento russo. Poi un trafiletto per l'Afghanistan, dove le donne scendono in piazza contro il divieto di frequentazione delle università, arresti a Kabul, poi avremo articoli più lunghi altrove. E una questione che abbiamo affrontato a lungo quando è scoppiata e che continueremo ad affrontare è quella della defenestrazione di Asib Omerovic, il 36enne sordo che è stato, sembra sempre più evidente, ormai lanciato dalla finestra di casa sua da un gruppo di poliziotti che vi era entrato abusivamente. Asib, leggiamo a pagina 27, le forre i segni sui polsi dei cavi elettrici scattati dall'agente Pellegrini ai domiciliari, le prove delle violenze prima della caduta. Nel corso dei 15 minuti della sua azione punitiva, parole del GIP contro Asib Omerovic, il 36enne accusato su Facebook di molestare le ragazzine, grande classico questo, per giustificare qualsiasi cosa, non che non avvengano purtroppo le molestie sui minori, ma di solito in questi casi sono altri. Comunque, diciamo, l'assistente capo della polizia Andrea Pellegrini scatta 10 foto con il suo telefono. Quelle immagini diventano poi una prova preziosa per sostenere l'accusa di tortura con la quale il 51enne del commissariato Primavalle è finito ai domiciliari. 6 scatti riprendono Omerovic nei momenti di quella che doveva essere una banale identificazione nel suo appartamento. Non si capisce perché nel suo appartamento. 2 in particolare, uno è inizio irruzione, uno pochi attimi prima che il sordo, non sordo muto, continuiamo a ripetere questa piccola preghiera al mondo del giornalismo, precipiti da una finestra in circostanze non del tutto chiarite, messe a confronto fra loro, che hanno permesso ai tecnici della polizia scientifica di fornire al PM i riscontri al racconto fatto dall'agente pentito Fabrizio Ferrario, pentito fra mille virgolette. Nella prima foto Asib mostra agli agenti un documento di identità, sul suo polso sinistro non compaiono segni particolari. Nella seconda, scattata 5 minuti dopo, Asib è seduto in un'altra stanza e sul polso sinistro un'apparente scoriazione. La relazione su questi segni evidenzia una serie di lesioni che permettono di ipotizzare una compatibilità con la presenza di lacci, fili o corde. E insomma, è stato legato in maniera completamente illegale alla sedia. E quelle stesse foto vengono poi mostrate da Pellegrini ai familiari di Omerovic, al cospetto della vice dirigente Laura Buia, per convincerli del fatto che non è stata usata violenza sul 36enne. Vi faccio vedere le foto che abbiamo messo agli atti. Una circostanza falsa quest'ultima, spiega Fulvio Fiano, perché nel verbale con intestazione persona con intenti suicidi, di queste immagini non c'è traccia. E d'altronde, ragiona il GIP, non è dato comprendere quale regolarità si dovesse attestare, posto che la regolarità nel procedere da parte di un operatore di polizia dovrebbe costituire la regola e non certo un risultato da immortalare attraverso scatti fotografici. Pellegrini risponde anche di falso assieme a tre colleghi. È una vicenda grave, il primo sentimento è di rammarico per quello che è successo e la vicinanza alla famiglia. Speriamo si possa riprendere, ci sono anche serenità e orgoglio per aver fatto quello che bisognava fare, per esserci messi a disposizione della procura in indagini affidate alla squadra mobile che ha ricostruito il quadro che ha portato al provvedimento, commenta il capo della polizia Lamberto Giannini, che quindi diciamo anche lui è abbastanza, come dire, preciso ed esplicito su questi fatti, che poi dovranno essere valutati dall'autorità giudiziaria e nel caso sanzionati. Però certo la presenza di foto così esplicite lascia poco spazio all'immaginazione. Chiudiamo la lettura del Corriere con la sezione dedicata all'economia, che si apre con Piombino, dove si farà il rigassificatore, sia il rigassificatore di Piombino per il TAR del Lazio, quando non sono impegnati a schivare altro, per il TAR del Lazio l'incolumità non è a rischio, l'incolumità della popolazione. Bocciata la richiesta di sospensiva, vigileremo, dice il sindaco di Fratelli d'Italia, fortissimo oppositore del rigassificatore fino a un paio di mesi fa, adesso invece molto più moderato. E l'udienza di merito è attesa per l'8 marzo del prossimo anno, nel frattempo SNAM potrà operare. Così la lettura del Corriere, le cronache di Roma come sempre al termine della nostra rassegna stampa. Dal Corriere a Repubblica, qui l'apertura non è sulla manovra ma è sulla guerra in Ucraina, in particolare su quello che è il fronte più caldo dello scontro bellico, Bakhmut, che parrebbe per ragioni quasi esclusivamente di prestigio, l'esercito di prestigio di Putin, peraltro neanche dell'esercito russo, l'esercito russo sta operando una pressione spaventosa ormai da mesi, che però non diciamo ha lasciato, non è riuscito a sfondare. Il reportage da Bakhmut, in trincea Bakhmut, la Stalingrado ucraina diventata ossessione di Putin, con il soldato semplice Oleksiy che racconta i combattimenti ravvicinati nella città. Il Cremlino deve vincere qui per dimostrare al popolo che la Russia non sta perdendo. Sparati 2000 colpi di mortaio al giorno. E poi ci sono i dati sulle vittime fra le file russe, che ormai dovrebbero aver superato quota 100.000, al di là poi di questi numeri, che sono sempre ovviamente un po' aleatori ma comunque difficile che si discostino troppo dalla realtà. Il paragone immediato va subito all'Afghanistan, dove alla fine di 10 anni di conflitto le vittime sovietiche dell'epoca furono 15.000, e fu un debito di sangue spaventoso che poi l'Unione Sovietica pagò a caro prezzo dopo l'89. Qui diciamo, siamo su numeri assolutamente imparagonabili, purtroppo. Poi abbiamo il viaggio a Washington di Zelensky. Zelensky al congresso seduce l'America ma non i trampiani, scrive Paolo Mastrolilli. Il presidente ucraino strappa applausi con i riferimenti alla lotta ai nazisti, però fallisce l'obiettivo di convincere l'ala più dura dei repubblicani. Quindi ritorniamo alla manovra, si apre con la Meloni che qui Repubblica è molto più esplicito del Corriere, che boccia il MES, pagina 6, non lo prenderemo, firmo col sangue, ma apre alla ratifica, e che magari farà il Parlamento e quindi non farà il governo. Poi a pagina 8 detto, abbiamo i 44 errori che inceppano la manovra, slitta il voto finale, le correzioni della ragioneria ritardano ancora i lavori in Parlamento, il governo pone la fiducia, l'ok domani mattina, proteste delle opposizioni, PD e Terzo Polo lasciano i lavori fra le urla, saltano i fondi ai comuni, resta la caccia al cinghiale. Come però appunto non è ancora dato sapere. E l'ultima retromarcia è quella su App 18 per il bonus nel 2023, stesse regole. Quindi abbiamo poi il grande tema che appassiona Repubblica, il congresso del PD, diciamo oggi però non c'è niente di particolarmente interessante sulla questione. E poi molto più divertente è quello che sta succedendo in Lombardia, dove la campagna elettorale sta per entrare nel vivo, si vota a febbraio e insomma per ora si parrebbe che insomma l'agone è forte. Ecco, la Milano Pro Calenda, i voti padani di Bossi, ecco la rete di Moratti, qualcuno ipotizza addirittura un arrivo a 3, mi pare un po' esagerato, però ecco ne vedremo di parecchie. Poi che cosa abbiamo, il rapporto della commissione, qui andiamo negli Stati Uniti, sulla commissione d'inchiesta sull'assalto al congresso del 6 gennaio 2021, ne scrive sempre Paolo Mastrolilli, stavolta a pagina 18, sull'assalto al congresso dagli avvocati di Trump pressioni sui testimoni, chiedevano di boicottare l'indagine e promettevano ricchi posti di lavoro. E poi su sempre dagli Stati Uniti, ma questioni di tutt'altro profilo, per chi interessa, Netflix, sappiate che Netflix dice basta alla password in condivisione. Per combattere il calo degli abbonamenti, il colosso verificherà l'identità di chi guarda. Viene USA dal 2023 e poi in Europa. Questioni ben più serie sono quelle relative a Sibo Merovic, ne abbiamo parlato sul Corriere, Repubblica dedica un'intera pagina a questa bruttissima vicenda, pagina 21, depistaggio su Asib, gli agenti in chat, pariamoci o l'onda ci sommergerà, a Roma i messaggi tra poliziotti dopo le violenze subite dal giovane, avevano capito che i colleghi volevano insabbiare, la prova delle torture nella foto scattata da Pellegrini per discolparsi, si vedono invece i segni dei fili usati per legare i polsi. Il falso verbale per evitare di raccontare le vessazioni psichiche e fisiche subite dalla vittima prima di buttarsi dalla finestra. E chiesta la sospensione dal servizio per altri 3 in divisa poliziotto Andrea Pellegrini, parla Andrea Ossino che descrive il personaggio. Manesco è vicino a Forza Nuova, così l'arrestato intimoriva i colleghi. Vediamo che diciamo sulla sua pagina, sulle sue pagine di social network ci sono delle belle immagini del congresso di Forza Nuova del 2014, altre in cui è ritratto con la maglietta delle forze speciali del BOPE di Rio de Janeiro, gli squadroni della morte sostanzialmente. E insomma un bel personaggino, ecco. Ora al di là del fatto che fra le altre cose è stato pure arrestato in Florida nel 98 perché aveva rubato una cosa in un supermercato, ma a parte questo che fa sorridere, per il resto diciamo il personaggio in sé e tutta la vicenda è molto brutta, talmente brutta che persino il capo della polizia non ha speso neanche 5 secondi, sembrerebbe di capire oggi, per difendere il personaggio, ma anzi scaricatissimo. Ecco, quando si viene scaricati con questa velocità vuol dire che la situazione non è proprio la migliore. poi vabbè, proseguiamo, diciamo, dai drammi alle farse, con i cinghiali, gli animalisti in rivolta, la destra come Asterix e Obelix, ma ci pensa il deputato di Forza Italia Tommaso Foti a dirci che è matto chi pensa che sarà caccia per le strade. Certo, e quindi che significa tutto questo? E niente, dice, sostanzialmente resta tutto uguale e è un po' un giochino, lo dice proprio, neanche troppo fra le righe, e vabbè, manca solo che conclucendo che sta da fa per campà, stiamo a posto. Così la lettura di Repubblica. Cambiamo ancora quotidiano e andiamo a dare un'occhiata al manifesto. Il manifesto, a differenza di Repubblica, apre con la manovra, ma in particolare l'attenzione è per la manovra sulla sanità. Le inutili promesse del governo, scrive Adriana Pollice, niente fondi per la sanità. Il ministro Schillaci e il sottosegretario Gemmata avevano assicurato in Parlamento la copertura per il personale di pronto soccorso e i malati oncologici. Alle farmacie invece è confermato l'aumento di 150 milioni per il rimborso dei farmaci erogati dal Servizio Sanitario Nazionale. C'è poi una lunga intervista a Pierino Di Silverio, segretario nazionale del ANAO, che è la principale sigla dei medici, ANAO Assumed, che dice, e questo Di Silverio, con questi numeri chi potrà si rivolgerà al privato? Senza investimenti nel piano per i tumori rischiamo di perdere le diagnosi che sono già al palo e le terapie di nuova generazione. Aumenterà la spesa che i cittadini dovranno affrontare in proprio, aumenterà il divario fra nord e sud e ci avviciniamo a una strisciante privatizzazione, è inevitabile. Poi la manovra, la prima manovra, la destra sbanda, scrive Andrea Colombo, stasera la fiducia, i problemi non finiscono mai, l'ultimo sul bonus cultura quando si torna in aula. E poi diciamo basta per quanto riguarda la politica interna. Anche il manifesto sacrosantemente dedica molto spazio alla vicenda Omerovic, a pagina 6, qui a scriverne Eleonora Martini, un agente rompe il muro di omertà, l'arresto di Andrea Pellegrini accusato di tortura grazie alla confessione e alle accuse di uno dei poliziotti presenti nell'appartamento. Quindi che cosa abbiamo di interessante da segnalare? E gli esteri, con un lungo articolo sul Centrafrica, a firma di Andrea Spinelli Barrile, pagina 8. Diamanti, pacchi bombe e misteri russi in Centrafrica, attentati contro il wagneriano, nel senso di Wagner, la compagnia di mercenari, Dmitry Siti, e gli uffici dell'Unione Europea nella capitale Bangui. Nel frattempo le truppe francesi salutano il paese squassato da 10 anni di guerra civile, 10 anni che peraltro diciamo non si esauriranno qui purtroppo. Dal Centrafrica al Centro America, qui siamo a pagina 9, la palma della violenza, scrive Guglielmo Rapino, nel nord del Guatemala la lotta dei contadini indigeni espropriati delle loro terre per far posto alle monocolture di olio di palma delle multinazionali autorizzate dal governo. L'ex guerrigliero Julio Tutsub non cede, ma negli scontri muore un sedicenne. Tutto questo avviene perché esiste un mercato globale che lo richiede e è ora che anche il cosiddetto primo mondo si assuma la responsabilità dei propri bisogni, dice una attivista. E poi la storia del leader della comunità Kesci di Sant'Elena, dopo secoli di saccheggi, l'eroismo naturale di Matias, scrive sempre Rapino, la vittoria contro la palmera, contro la monocultura della palma, poi celle di isolamento, torture e confino, ma ora è tornato. Tutto molto interessante, lo trovate a pagina 9 del manifesto di oggi. E mi pare che sulle cronache possiamo chiudere qui. Per quanto riguarda le pagine della cultura, segnaliamo a pagina 12 un libro dedicato alla vicenda di Giuliano Giuliani, leader e portiere del Napoli maradoniano e poi morto in solitudine di AIDS. Giuliano Giuliani, più solo di un portiere, l'editore, il sempre benemerito 66 and Second. Ne scrive, diciamo, Flaviano De Luca: Giuliano Giuliani è il silenzio imperdonabile del calcio italiano, la parabola del portiere del Napoli, dello scudetto e della Coppa UEFA, morto per AIDS nel 1996, scritto da Paolo Tomaselli, il racconto del campione dimenticato. Forse dimenticato è troppo poco, proprio quando si è saputo quello che gli era successo fu proprio messo in un angolo e nessuno ci volle avere più a che fare. Fra l'altro, in anni successivi a diciamo il coming out di Magic Johnson, quindi per quanto terribile la situazione fosse in quegli anni, c'erano già stati degli esempi virtuosi, almeno oltreoceano. Qui si sarebbe dovuto aspettare ancora parecchio. 9:26 minuti primi, ultimo intermezzo musicale di questa rassegna stampa e poi chiudiamo con le testate nazionali che ci mancano e, come sempre, le cronache romane.
Cento giorni, cento ore, o forse 100 minuti mi darai una vita, 100 vite, la mia vita in cambio avrai un abbraccio, 100 abbracci, qualche carezza avrò da te. I miei occhi, la mia bocca e il mio cuore avrai da me, perché per te questa vita è un giro tondo che abbraccia tutto il mondo. Lo so ed invece la corsa della vita per me si è già fermata negli occhi tuoi. Io ti amo. Della vita, oh. sei. Per 100 giorni, per 100 anni, non finirò di amarti mai, non finirò di amarti mai, non finirò di amarti mai, non finirò di amarti mai.
Punto. E allora proseguiamo la rassegna stampa di Radio Onda Rossa. Come detto, mancano due ancora testate nazionali da andare a investigare. La prima è Avvenire. Con Avvenire partiamo da pagina 3, dove un lungo reportage si occupa del Tigray, che è ancora senza pace nonostante il cessato il fuoco che è avvenuto o che è stato firmato poco meno di un paio di mesi fa. Nel Tigray una guerra senza fine che il mondo fatica a riconoscere, scrive Paolo Lambruschi. Il punto sulla drammatica crisi scoppiata nel 2020 tra le autorità regionali e il governo centrale etiope. In 2 anni quasi 800.000 vittime e 2,5 milioni di sfollati, ma nonostante il cessato il fuoco firmato a inizio novembre, i massacri e le violenze non si fermano. Le iniziative per cercare la pace. È in gioco la vita di milioni di persone, colpite anche dalle conseguenze del blocco imposto da Addis Abeba, che ha chiuso i confini, sospeso l'erogazione di energia elettrica e impedito l'accesso a organizzazioni umanitarie e media. Il ritiro, continua Lambruschi, dei soldati del dittatore eritreo Isaias Afewerki, che è stato più volte chiesto da Europa e USA. Le truppe di difesa tigrine consegneranno tutte le armi quando i militari di Asmara torneranno oltre il confine. Così l'approfondimento sul Tigray di Avvenire. Poi abbiamo che cosa diciamo sull'Ucraina. Non c'è molto di diverso rispetto a quanto abbiamo letto finora, nemmeno sulla politica interna. Molto spazio per il nuovo decreto flussi che leggiamo a pagina 9. C'è il sì all'ingresso di 82.705 migranti, ma sul decreto flussi restano le incognite. Previsti 13.000 arrivi in più con un iter burocratico per favorire chi è in Italia. Bene i 44.000, dice Coldiretti, ma ne servirebbero 100.000. L'annuncio da parte del sottosegretario alla presidenza del Consiglio Mantovano. E poi c'è un approfondimento e un viaggio fra chi aiuta i cosiddetti invisibili, così si diventa irregolare in Italia, scrive Elisa Campisi. La strada, il CPR, le questure, il tour de force per i migranti è infinito. Poi abbiamo anche qua il caso Asib Omerovic, che peraltro le cui condizioni stanno lentissimamente migliorando. Per fortuna è iniziato a respirare in autonomia e fa qualche passo. Nella stessa pagina si parla delle morti per le strade, delle morti di freddo per le strade. Uccisi dal gelo e dall'indifferenza, le vite a perdere dei senza dimora. 4 le persone morte nelle scorse notti a causa del freddo. Le tragedie a Rimini, Bologna, Verona e e Milano. Secondo l'ultimo censimento, le persone senza dimora, quindi meno purtroppo rispetto a quella che è la realtà, iscritte nelle anagrafi comunali a fine 2021 erano quasi 100.000. Poi abbiamo la Calabria, cioè la grande battaglia di Avvenire contro il gioco d'azzardo, che però non viene recepita dalla giunta regionale calabrese. Azzardo sale e slotto ovunque, la Calabria non ascolta le richieste della società civile. L'ultimo dietro front dopo le promesse della maggioranza. Sono state approvate in regione le modifiche al testo vigente, che ora non prevede più distanze e orari controllati. Inutili gli appelli delle scorse settimane. E vabbè, questo è quanto avviene. E poi abbiamo l'Afghanistan con i taliban che chiudono tutte le scuole delle donne, l'ultimo colpo del regime all'educazione femminile, proteste a Kabul, 5 manifestanti e 3 giornalisti sono finite in cella, il bando totale è stato comunicato in un incontro ma non confermato ufficialmente, riguarda anche lo staff. Dall'Iran che continua a scendere in piazza, anche qui arrivano le notizie della repressione più atroce, gli Ayatollah alzano il tiro, 21 esecuzioni in 7 giorni, e si moltiplicano le accuse di stupri sulle ragazze fermate. E questa è la situazione. E poi, come detto, più tardi continueremo a occuparci di Iran. Mi pare che per quanto riguarda invece Avvenire possiamo chiudere qui e andare all'ultima testata nazionale che abbiamo sotto mano, che è il Messaggero. Allora, per quanto riguarda il Messaggero, c'è diciamo una lettura un po' originale delle questioni principali oggi, perché sì, si apre con la legge di bilancio, si apre con la Premier che dice non useremo il MES, anzi sì, però non lo dico, c'è la app 18 che doveva essere abolita e poi andrà avanti ancora un anno, ma il vero interesse oggi del quotidiano romano è per il gas e per l'autonomia differenziata, contro cui continua l'appello a evitarla da parte del Messaggero, magari per ragioni non nobilissime, però diciamo va avanti. Allora si parte con il gas, a pagina 4, i prezzi pre-guerra sono i primi effetti del price cap e il TAR sblocca Piombino. Il prezzo del metano vicino ai valori di inizio anno. Sul rigassificatore il Tribunale regionale respinge l'istanza sospensiva del Comune. Poi l'autonomia differenziata questa mattina, diciamo, declinata sull'ambito dell'istruzione, programmi prof e costi, l'autonomia mina la scuola, docenti reclutati su base regionale e disparità territoriale sulla didattica, il nodo stipendi, se finissero in carica gli enti locali i bilanci ne risentirebbero. Oddio, immagino che ci sarebbero anche dei fondi in più, suppongo, però vabbè, il senso è abbastanza chiaro. E poi si lascia spazio a un intervento di peso, il presidente emerito della Consulta Francesco Paolo Casavola, che dice l'Italia serve coesione, una capitale più forte, no ai nuovi campanilismi, la riforma voluta da Calderoli indebolirebbe il nostro paese. Insomma, prese di posizioni abbastanza chiare. E sull'emergenza monopattini possiamo andare tranquillamente oltre. e anche il Messaggero dedica una pagina intera al caso Omerovic, e pure qui, diciamo, va segnalato, non c'è alcun tentativo di salvare, insomma, quantomeno trovare una qualche giustificazione per questo personaggio, per questo Andrea Pellegrini. Ne parlano i due giornalisti, le due giornaliste che stanno seguendo la vicenda: il fermo in Florida, le botte al pedofilo, la vita fuori controllo di Pellegrini. Il cinquantenne era stato costretto a lasciare la squadra mobile, l'impegno in un'associazione che aiuta i bambini. Certo, c'era da stare sicuri. E a conferma di tutto ciò, molto spazio per le parole del capo della polizia Giannini, che dice: rammarico, ma siamo trasparenti, una vicenda grave, da noi il massimo impegno, siamo vicini alla famiglia. Infine, altre questioni giudiziarie su cui il Messaggero continua ad appassionarsi, e forse non fa neanche male, quelle relative al TAR del Lazio. Se ne parla a pagina 14, la rete di Tedeschini per favori e sentenze, tremano altri giudici. A Roma, nell'inchiesta per corruzione, emergono contatti con diversi magistrati. L'avvocato li incontrava per colloqui confidenziali e raccomandazioni, secondo i carabinieri. E poi mi pare che basta per quanto riguarda la cronaca nazionale del Messaggero. Possiamo chiudere a questo punto con le cronache romane. Partiamo proprio da quella del Messaggero, che ci informa della chiusura del concordato di ATAC. Comincia così la cronaca romana del Messaggero: ATAC chiude il concordato, sarà su da mezzo miliardo per le casse del comune. Atteso per oggi l'annuncio della fine dell'operazione lanciata nel 2018 dalla Raggi. Il Campidoglio ha rinunciato a incassare i suoi crediti e ha versato ulteriori fondi. Poi abbiamo le prime opere del PNRR, con nuove case per i disabili. Ieri inaugurate inaugurate due strutture a Vitinia. C'è pericolo smog, c'è la campagna elettorale, che sembra all'insegna del fair play, ci informa il Messaggero. Rifiuti e liste d'attesa, duello D'Amato Rocca nel segno del fair play. Entra nel vivo la sfida per le regionali, telefonata fra i due candidati, tra noi una competizione leale. E poi anche in cronaca di Roma si parla di Prima Valle e del caso Omerovic, anche qui con gli stessi toni della cronaca nazionale. A Sib parlano i colleghi del poliziotto arrestato: è sempre stato violento, ha la mano pesante, lo sapevamo. E poi c'è la mamma di Omerovic, che dice: quella che è uscita è soltanto una parte della verità, il ragazzo è sempre al Gemelli, muove i primi passi con un tutore ma è ancora sotto un forte shock. Così la vicenda Omerovic. Altra cronaca nera con cui chiudiamo arriva dalla Borghesiana, dove è stato ucciso una persona, un pregiudicato, di fronte a un bar. Così la cronaca romana del Messaggero. Cronaca romana di Repubblica. E c'è la vicenda dell'aggressione a una donna con una siringa, successa vicino via del Corso. Poi abbiamo da Centocelle un caso simile, con una molestia, diciamo, più o meno mascherata. Poi i cinghiali, i vigili contro la caccia libera ai cinghiali: è pericoloso sparare vicino ai condomini. Beh, certo, non ce lo devono dire i vigili, ma bene che lo dicano anche loro, peraltro, appunto. bisogna capire come fa una legge a giustificare le attività venatorie in piena città, ma abbiamo visto che è più una boutade che altro. Così la cronaca della Repubblica. La cronaca del Corriere apre con un grande classico della cronaca romana del Corriere, tavolino selvaggio, con 350 dehors fuori legge solo nel centro storico. Poi abbiamo, e non so che relazione ci sia, però ho una lunga intervista all'assessore Veloccia che annuncia l'inizio dei lavori di abbattimento del lungomuro di Ostia. Anche questi grandi classici. E poi per anche qui c'è Sibo Merovic, ma non moltissimo. C'è invece il TAR del Lazio con il professor Tedeschini sotto la scure delle inchieste. Con questo direi che possiamo chiudere qui la lettura delle cronache di Roma e anche la lettura della rassegna stampa, quando si sono fatte le ore 9:45 minuti primi di questo venerdì 23 dicembre 2022.